ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente con la trasmissione chiedendo scusa anche che la mia conoscenza della tecnologia è abbastanza messa male. Allora faccio un po' fatica a partire, ma sono partito, vedo che qualcosa è partito adesso. Allora vado immediatamente alle letture della terza domenica dell'ordinario dell'anno C, e la prima lettura viene presa dal libro del profeta Neemia, che insieme con un sacerdote farà qualche cosa di cui parliamo dopo, Esdra e il sacerdote. Allora, dal libro del profeta Neemia, capitolo 8, versetti 2-4a, 5-6 e 8-10. A salti, insomma, ecco. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono, si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore.
È così, ho letto giusto. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammastravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete». Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Poi ne parliamo insieme un po'. E leggo brevemente anche questo, perché è molto lungo, dal Salmo 19,
sapete che l'enumerazione dei salmi è stata modificata e quindi ci troviamo con testi che hanno la vecchia numerazione e quelli che hanno la nuova numerazione. E allora trovate il numero 18, però nella nuova numerazione corrisponde al 19. La legge del Signore, il ritornello, è: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Ti siano gradite le parole della mia bocca davanti a te, i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. E di passare alla seconda lettura, che viene presa da Paolo alla lettera, dalla prima lettera agli abitanti di Corinto, al capitolo 12, versetti 12-30. C'è una versione lunga che è quella che leggo, ma ce n'è anche una forma molto più breve che probabilmente verrà adoperata in tutte le Eucaristie che vengono celebrate da questa sera e domani. Allora, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, versetti 12-12-30. Capitolo 12, versetti 12-30. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: perché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Basta pensare a mal di testa, insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? E così ci lascia la domanda. Allora, mentre nella parte più breve, la finale è questa qui. Infatti il corpo è formato da un membro, non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Questa è una lettura più breve, che così termina la lettura più breve, quella che ho letto prima. E adesso vado alla lettura del Vangelo, che viene preso da Luca. Quest'anno è l'anno di Luca, anno C. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 1:1-4, e poi al capitolo 4, versetti 14-21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti, in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Philos, Theos in greco vuol dire amico di Dio, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, appunto. In quel tempo, ecco, passo al capitolo 4, in quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, ma sapete che le pagine proprio quelle fini non sono molto amanti delle nostre dita, e allora dobbiamo adoperare il soffio. Mamma mia, prima quando, sapendo cosa mi toccava, eccolo, finalmente. Allora, riprendo il concetto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Dopo il battesimo Gesù rientra, molla Giovanni Battista e parte e comincia a fare la sua strada senza Giovanni Battista, e dopo essersi battezzato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Vorrei partire a fare un confronto. Abbiamo ascoltato la prima parte, quella di Neemia e del sacerdote con Neemia, ed è diremmo il primo celebrazione di un fatto straordinario che ha coinvolto tutto il popolo, ma anche commosso tutta la gente, tutto il popolo, perché c'era stato di mezzo tutto l'esilio. E quando sono tornati dall'esilio, l'esperienza di quelli che sono stati portati via non era l'esperienza di quelli che potevano fare le loro celebrazioni o d'altro. E allora quelli che sono tornati erano anche loro in cerca, erano dispersi, erano frastornati, non si sentivano bene. E allora mi servo proprio di due commenti, uno di Hermes, ma un altro commento della Carla Sprinzeles, che dà un quadro, ecco, di quello che è avvenuto a 5 secoli prima e 5 secolo, dal 4 al 500 avanti Cristo, ed è questo rito. Due riti abbiamo, allora, il primo è dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento, quello di Gesù. Allora, i due riti, il primo è accaduto nel 5 secolo avanti Cristo. Tutto il popolo che era rientrato dall'esilio si era raccolto nella grande piazza per ascoltare per la prima volta il libro della legge. Nasce il Pentateuco ed è l'inizio anche del giudaismo, quello che capita. Invece il secondo rito di quest'oggi è quello compiuto da Gesù quando inizia la predicazione a Nazareth. Legge un brano del profeta Isaia e conclude: oggi si è compiuta questa scrittura. Ma dopo lo affrontiamo. Su Neemia. Neemia era stato, è un giudeo, uno che viene proprio da Israele, che era stato deportato in Persia. E Ciro, il re della Persia, dopo 50 anni, anche Ciro dà la possibilità agli ebrei di rientrare nella loro patria e di costituirsi ancora un popolo unito. Allora, dopo 50 anni di esilio babilonese a Babilonia, permette ai giudei di rientrare nella terra degli antenati e ricostruire il loro tempio. Allora, quello che leggiamo è il racconto della prima proclamazione del Pentateuco. Numeri, Deuteronomio, mi manca uno in mezzo. Genesi, Esodo. Non mi viene. Scusate, la mia memoria è quella di una persona che ormai deve fare i conti con i suoi limiti, ma molto grandi. Allora, il racconto che leggiamo è quello della prima proclamazione, praticamente. Quelli che sono tornati hanno in mente quello che avevano imparato, hanno in mente da dove sono partiti e si sono riuniti nelle varie tribù, sono la riunione di tutte le tribù, riuniti nelle varie tribù, ma conservando tutto quello che era stato detto, fatto in nome proprio della Torah, cioè della legge di Dio. Siamo nel sesto secolo dopo il ritorno da Babilonia. Lo scriba è uno che conosceva la scrittura, che riusciva a leggere e che riusciva anche a spiegare. Lo scriba Esdra e il sacerdote Neemia avevano organizzato la raccolta delle tradizioni che ciascuna tribù conservava, degli eventi del passato, della memoria dell'Esodo, quello dell'uscita dall'Egitto, delle meraviglie di quello che chiamavano il Dio dei padri. Avevano conservato quelle tradizioni in modo religioso, per cui avevano lasciato le diversità dei racconti. Questa raccolta, promossa da Esdra e Neemia, doveva servire per riprendere la vita religiosa, perché durante l'esilio molti avevano abbandonato la pratica religiosa. non essendoci punti di riferimento. Però le famiglie avevano conservato la memoria di quello che era stato raccontato nel passato. Basta pensare quando si fanno le memorie di certi avvenimenti anche drammatici come la guerra o altre cose. Ci sono certe cose che si stampano dentro. Ebbene, questa raccolta che è promossa da Esdra e Neemia doveva servire a riprendere la vita religiosa. Però non essendoci punti di riferimento, le famiglie avevano conservato memoria degli eventi del passato, per cui il riferimento al Dio dei padri era rimasto. Non c'era ancora il Tempio, bisognava ricostruirlo, ma si costituirono nei diversi centri dei luoghi di incontro, le sinagoghe. Sinagoghe vuol dire mettersi insieme, la cui importanza comincia proprio in questo periodo. Quel giorno, con Esdra e Neemia, erano presenti le 12 tribù, cioè i discendenti dei 12 figli di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo. Per cui il Dio dei padri, che questi ebrei tornati dall'esilio richiamavano, era appunto il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e delle 12 tribù. Ecco, il popolo ebraico tornato dall'esilio si trovava intorno a questa storia. Si può capire che importanza che ha avuto quel giorno. Si è ricostituita l'unità intorno alla memoria di eventi accaduti che venivano scritti per la prima volta. Prima c'erano le tavole della legge conservate nell'arca, ma non c'erano i testi scritti, cioè il racconto scritto delle tradizioni che ciascuna tribù aveva. Allora, per la prima volta appare, e questa scrittura appare, e l'unità del popolo si costituisce attorno a questi eventi. Questo spiega la grande esultanza, la commozione, la gioia con cui termina la prima lettura. Ascoltano dal sorgere del sole fino a mezzogiorno. Poi sono invitati a tornare nelle proprie case o nelle proprie tende, a invitare i vicini di casa a mangiare cibi grassi e vino dolce, a fare festa per celebrare l'unità del popolo e l'inizio di una nuova tappa del loro cammino storico. Questi eventi sono rimasti sempre come il punto di riferimento dell'unità nelle dispersioni successive del popolo di Israele. La promessa è aperta all'universalità. Altri popoli verranno. Il popolo eletto è l'umanità intera. Oggi siamo una svolta importante perché si realizza una nuova tappa dell'unità tra i popoli. Abbiamo un unico creatore, unica fonte di vita, unica ragione della nostra esistenza, del nostro cammino. È un cammino faticoso questo dell'umanità, in cui la comunità sorta dai 12 apostoli, continuità delle 12 tribù di Israele, dovrebbe costituire un segno, uno stimolo di unificazione. Solo l'unificazione dell'umanità può garantire la pace, perché la pace implica che ogni popolo sia in grado di offrire le proprie ricchezze culturali e storiche accogliendo quelle degli altri. È un commento che trovo molto, molto attuale, mi fa molta impressione. Poi leggo anche Hermes per quanto riguarda l'atteggiamento di Gesù. E adesso qua nel brano di Luca dice sempre questa Carla Sprinzeles, nel brano di Luca che leggiamo troviamo Gesù che nella sinagoga di Nazareth legge un brano del profeta Isaia, un profeta dell'ottavo secolo, quindi 700 avanti Cristo, forse del tempo dell'esilio. Sappiamo che nelle sinagoghe la lettura fondamentale era quella della Torah, la legge, che veniva letta progressivamente sabato dopo sabato. Ma dopo la lettura della Torah, qualsiasi maschio adulto poteva intervenire per attualizzarla, commentarla e approfondirla, rifacendosi in genere ai libri profetici. Gesù scelse un brano del profeta Isaia, in cui delinea un'attività messianica di salvezza, la liberazione degli oppressi, la proclamazione ai poveri di un lieto messaggio, di un anno di grazia e di misericordia del Signore. Gesù legge questo brano e lo assume come programma della sua vita e della sua attività. Era sconvolgente perché non si richiamava all'osservanza della legge, all'osservanza del sabato, che era ritenuto il comandamento fondamentale perché Dio stesso l'aveva osservato facendo il riposo dopo i sette giorni della creazione. Gesù si richiama invece a un'azione dello Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me. Il Signore mi ha unto e mi ha inviato. Gesù si riferiva al battesimo che aveva ricevuto. Quella era stata un'esperienza che lo ha condotto a rompere col passato, a iniziare una nuova tappa della sua vita. Ha riassunto con queste parole un messaggio di liberazione per i poveri e gli oppressi, di misericordia per i peccatori. Qui c'è tutta la specificità di Gesù. Non è il Dio dei potenti che vuole rappresentare come in passato per gli ebrei, come del resto per tutti i popoli, un Dio che ama gli uomini e le donne, che si rivolge proprio a chi ha più bisogno di amore, che più soffrono per la mancanza di offerte di vita. Il programma di Gesù non è stato accolto perché è troppo sconvolgente, perché richiede un cambiamento profondo delle strutture sociali e della mentalità della gente. Nella nostra società noi stiamo perseguendo degli ideali di benessere, di ricchezza, che possiamo anche raggiungere, ma che non corrispondono al bene della nostra esistenza, alla ricchezza profonda della nostra vita. Quello che è essenziale per noi è, per usare le parole di Gesù, diventare figli di Dio, cioè crescere nel rapporto con Lui, nell'esprimere la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, di poter dire anche noi: oggi si è compiuta questa parola. Importante è che non diciamo: questo è il mio carattere, la mia educazione, sono fatto così. Ma ciò che sono oggi è la forma iniziale di ciò che Dio vede in me. Il meglio deve ancora venire. Per poter pensare così occorre sapere e vivere nelle cose concrete che Dio sta con me. Io posso essere un elemento di liberazione. Se noi riuscissimo a vivere davvero il fatto che Dio è dalla nostra parte, che Dio fa il tifo per la nostra vita e benedice la nostra esistenza perché fiorisca, noi avremo delle esistenze fiorite con molto spazio dentro e capaci di seminare semplicemente il bene intorno a noi. Quando l'ansia e la preoccupazione di decidere non ci sovrastano, quando la paura del futuro non ci blocca e ci concediamo di essere un po' più contenti, allora facciamo una piccola esperienza di liberazione. È importante affidarci alla logica di Dio. Lo Spirito che riposava su Gesù riposa ora su ognuno di noi. Riposa su chi avanza a mani nude e con il cuore aperto incontro all'altro. Ecco, questo è il pensiero, ma io vorrei adesso aggiungere questo commento, come sempre molto cordiale, molto diretto e anche quasi poetico, ma di una grande sensibilità. Ecco. Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge che non alla parola proclamata. Sono curiosi. Lo conoscono bene quel giovane, appena ritornato a casa nel villaggio dove era cresciuto, nutrito come pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama, parole così antiche e così amate, così pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di un anno di grazia di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità. Gesù, davanti a quella piccolissima comunità, poche persone veramente, perché noi ci immaginiamo le folle, immaginiamo Lourdes, Fatima, abbiamo Medjugorje, abbiamo tutta un'altra concezione. Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. È una cosa che mi commuove questa. Gesù non ha il grande raduno, non ha il grande appello, non ha le grandi masse. Ha una piccola comunità conosciuta più per i suoi difetti che per i suoi pregi, fatta di poche persone. Davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco o è vittima o non ce la fa più. Sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo che non racconta più come Gesù è nato, ma perché è nato. Che gli dà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri, questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. Bello questo passaggio. Prima nomina le categorie, le quattro categorie dell'umanità: povera, prigioniera, cieca e oppressa. Queste sono le quattro categorie che Gesù legge e che dice, di cui porta i nomi e annuncia la novità a queste quattro categorie. Allora, qua dice, Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte, e guariti e con occhi nuovi che vedono lontano nel profondo, e che la nostra storia non produca più poveri e prigionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo. A lui non importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore, e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. Solo così la grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo regno frasi come «è colpevole e deve marcire in galera». Il programma di Nazareth ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e per poi goderlo nell'eternità. Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro. Non è l'uomo che esiste per Dio, ma Dio che esiste per l'uomo. Sentite, io li rileggo perché mi fa venire i brividi. È bello, troppo bello. Il programma di Nazareth ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita per poi goderlo nell'eternità. Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro. Non è l'uomo che esiste per Dio, ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi per poter pensare. Era anche scritto. Dio esiste per me. Io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio che ama per primo. Ama in perdita, ama senza contare di amore unilaterale. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente altra da quello che è e ogni persona sia finalmente promossa a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme. Ho letto anche questo commento di Hermes, lascio libere tutte le telefonate, ma mi è piaciuto questo doppio, da una parte già il profeta che vede una novità grande in quello che succede e c'è questo momento di commozione, di festa di un popolo intero. E poi l'altro fatto che Isaia già allora, quando in mezzo alle contraddizioni, in mezzo alle lotte del suo popolo, Isaia che vede una novità grazie a un liberatore, a Dio liberatore, che è una storia tutta nuova, tutta diversa, che Gesù fa proprio, la annuncia come il programma della sua vita e lo mette in mano a tutte le persone che vogliono, che capiscono che questa modalità di Dio è una modalità che sconquassa tutti i termini del nostro modo di procedere e di mantenere la rigidità del nostro comando e del nostro potere. Dio non entra da quella parte, ma è commovente perché c'è posto per tutti, anche dei bambini. Probabilmente lunedì a mezzogiorno verrò proprio a parlare con una persona che ha in cura una bambina israeliana mutilata, ma gravemente mutilata. E sarà interessante. Per me sarà anche questo motivo di commozione e di tentare di recuperare anche noi per quello che siamo realmente dentro e quello che veramente desideriamo. Paolo ogni tanto, se Dio è per noi, chi è contro di noi? Anche Paolo esclama, l'apostolo, esclama anche lui questa meraviglia, questa novità assoluta nella sua vita che gli ha trasformato, che ha reso la sua vita tutta un'altra realtà. Proprio lui che era un fariseo e che era uno che aveva la legge come fondamento di tutta la sua esistenza e che cambia totalmente. Proprio questo cadere, questo crollare davanti alla novità che presenta Gesù e questo crollare che non diventa una essere eliminato, ma che diventa invece la scoperta di una vita che è una vita insieme a tutta l'umanità, insieme a tutti gli altri. Sempre 049 880 9020, questa radio cooperativa. Se non c'è nessuno, io mi servo ancora di un altro commento, però mi piacerebbe sentire adesso, veramente mi piacerebbe sentire qual è il programma della nostra vita e che cosa riusciamo a cavar fuori per quello che anche noi ascoltiamo, viviamo in mezzo alle più grandi contraddizioni del nostro vivere, più grandi realtà di uno sconcerto, ma con la possibilità anche di trovare strade semplici, piccole. Gesù non aspetta le grandi folle, non si fa intronizzare dalle grandi folle. Gesù annuncia un qualche cosa che metterà così a suo quadro gli suoi stessi discepoli che molti se ne andranno, ma che però continua anche oggi ad essere un... Io non lo so come avete reagito di fronte alla lettura che ho fatto, ma la modalità con cui questo grande annuncio a poche persone, a un paese piccolo dove tutti si conoscevano e dove anche tutti si combattevano, si occorreva, ma dove nasce un qualche cosa che ancora oggi vive. Oh, nasce un qualcosa che anche oggi vive. Ed è profondo se per noi è qualcosa di nuovo. 049 880 90 20. Altrimenti vado da un altro amico che non è un prete e non è neanche un profeta, ma è un diacono e si chiama Paolo De Martino. E se c'è qualcuno, io mi proprio sono, vedo che qua è tutto a disposizione, mi pare che la cosa sia libera, quindi 049 880 90 20, ma è da sempre che è libero. Allora, Luca vuole fare un resoconto ordinato, scientifico, della vita di Gesù. C'è qualcuno che ha paragonato Luca a Tucidide, lo storico greco che ha scritto la storia della Grecia. C'è una telefonata. Allora, vediamo un po'. Pronto?
Pronto, sono Barbara.
Barbara, buona giornata.
Buona giornata a tutti. No, io ti avevo già domandato se si poteva parlare in qualche momento, insomma, dei rapporti anche tra le religioni, cioè l'Islam, per esempio, cioè che Dio è uno. Non credo che loro dicano sì, noi abbiamo uno e loro no, oppure è un altro. Cioè, ecco, perché insomma mi sembrerebbe anche una cosa importante, perché ci sono degli islamici buonissimi, cioè io ne conosco, e sono come noi, uguali, insomma siamo tutti quanti che viviamo così, cioè si lavora, si ha una famiglia, i figli, eccetera, o ha qualche impegno anche nel sociale magari. Ecco, sì, mi piacerebbe, ecco, però non, non è all'ordine del giorno forse.
Ma no, non è questione di essere o non essere all'ora del giorno, ma da quello che ho ascoltato questa mattina mi pare che ci sia una modalità di incontro che non è di discussione su chi è più bravo o chi ha più argomenti, è di pratica di vita nella quale giustamente tu poni un problema e ci troviamo con delle persone che sono persone esattamente come noi in quanto persone. E che per cui la realtà che sperimentiamo è una realtà di rapporti dove i rapporti sono positivi e dove ci si vuol bene e dove ci si aiuta e dove ci si dà una mano reciprocamente. Siamo dentro anche a questo tipo di realtà che però ognuno non va a sbandierare, ognuno la vive e la vive con... lo dico perché... anch'io personalmente sono in mezzo dalla mattina alla sera, come dici tu, in mezzo a musulmani, perché quasi tutti quelli che vengono e che diamo un po' da mangiare o d'altro, la domanda che facciamo immediatamente a tutti i giovani, tutti gli uomini e le donne che vengono è: tu mangi maiale oppure no? È una cosa, tu ridi. Ed è invece la cosa che risolve il problema immediatamente sul piano pratico.
Quindi,
ma ci sono dei fatti, delle realtà che sono straordinari e anche per noi, e sono belle, sono proprio belle. È che fare il bene, fare il bene nei rapporti non è sbandierare. È vivere anche così, con semplicità, ma con continuità, con gioia, con quel desiderio di collaborare e di trovare una strada comune.
Sì.
Va bene. Ah, e poi un'altra cosa, ognuno di noi siamo quello che siamo. Io non posso dire che sono musulmano, sennò imbroglio a carte a tutti quanti, anche a me, ma non perché disprezzo l'altro però. Semplicemente
sì, tutta la polemica,
perché sono nato all'interno di una realtà che mi ha portato a questo tipo di scelte. Ed è ognuno,
certo.
E se riesco a capire che non sono io per Dio, ma è Dio per me, forse ci troviamo la strada per conoscere anche tutte le altre strade che non sono le nostre e che non conosciamo.
Sì, certo, ma adesso mi viene in mente la polemica, no, che fa la Lega più che altro sui crocifissi, i presepi. Dico, ah, ma adesso noi non dovremmo fare il presepio perché sennò tocchiamo la sensibilità dei musulmani nelle scuole, no? Ma che polemiche sono queste? Cioè, non hanno proprio senso. Io mi ricordo che ancora una volta, quando era vivo mio papà, che diceva che nelle classi ci dovrebbero essere tutti i simboli, cioè il crocifisso, che ne so, la mezzaluna, altre robe, gli ebrei, no? Cioè, insomma, siamo liberi ognuno dei nostri rapporti con Dio, diciamo, se ci crediamo, se non ci crediamo, ma con qualcosa comunque bisogna ammettere che non veniamo dal nulla. E dunque, insomma, ecco, vabbè, io ti ho detto così quello che mi è venuto in mente adesso, perché ci sarebbero tante cose che mi piacerebbe dirti, però insomma, un'altra volta.
Va bene?
Va bene?
Grazie.
Va bene, grazie.
Ciao,
ciao Don Albino.
Ciao, buona giornata anche a te. Allora, se c'è qualcuno, adesso hai aperto il telefono, e se qualcuno vuole continuare a ragionare, ma anche a esprimere qualche cosa e anche tirare fuori quello che ci sentiamo dentro, se possibile. Allora, qua dice Paolo De Martino, se non c'è nessuno è chiaro che io non posso lasciare vuoto, perché c'è qualcuno che ogni tanto mi richiama anche, perché la parte migliore è quella che dico, che usano le persone che intervengono, e se la parte migliore le persone non la usano, lo dico proprio chiedendo, non attaccando o dicendo su a qualcuno, ma chiedendo di collaborare, di tirar fuori qualcosa anche di tutto diverso da quello che io ho detto, ma anche se c'è qualche cosa che può andare anche di quello che ho detto. Luca, dice Paolo De Martino, vuole fare un resoconto ordinato, scientifico della vita di Gesù. Ci tiene a dire subito che ha fatto delle ricerche accurate su Gesù, sulla sua vita e sulle persone che l'hanno incontrato, visto e seguito. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto. Buongiorno, Pietro da Montecchio. Buongiorno.
Pietro, buona giornata.
Buongiorno, buona giornata.
Come stai?
E quando... ho un ginocchio che mi fa male, adesso devo capire cosa c'è, vediamo un po'. No, quando le pagine del Vangelo sono difficili, io l'ho detto ancora, è difficile anche intervenire, perché commentare una pagina come questa è difficile. Però prima una donna prima ha chiamato, ha tirato fuori un concetto che mi è piaciuto, quello delle altre religioni. Questa settimana si facevano le preghiere una volta per l'unità dei cristiani, mi ricordo.
Anche adesso?
Anche adesso, ecco.
Sì, sì.
Ma una volta dicevano che bisognava pregare perché tutti diventassero cristiani. Ma poi si è corretto...
Il problema era che c'erano tanti... L'unità dei cristiani era l'unità di quelli che fanno appello all'essere cristiani. Non l'unità di tutti con i cristiani, non era l'unità con i cristiani, ma erano i cristiani che erano divisi.
Sì, sì, sì. Sì, poi c'era il problema, allora i musulmani, gli induisti, gli ebrei, che fine faranno? Quelli vanno all'inferno, bisogna essere cristiani. Ecco, una volta era così. Ma una cosa, poi c'è anche il problema dei musulmani. Ma i musulmani... una volta parlando con frate mi ha detto che un musulmano potrebbe fare la comunione, ma dico, io sono rimasto sorpreso, ma è possibile? Cioè, si può arrivare all'unione a impastare tutte le religioni assieme? Cioè, il cattolico va con gli ebrei, il musulmano fa la comunione, e l'induista va in chiesa con cioè, si può fare arrivare a questa cosa? Questo dico io.
Io l'ho fatta. Pietro.
Sì, sì.
Allora, è stato ucciso un nostro volontario a Sarajevo.
Sì.
ed è stato portato in Italia dopo essere stato ucciso. Sì. Ed è stata fatta l'Eucaristia nel paese dove era nato.
Sì. Sì.
E sono venuti i suoi amici da Sarajevo, 3-4 amici sono venuti. E hanno partecipato a tutto quello che si è fatto quando è arrivato con la sua cassa, chiuso nella sua cassa, certo. è portato in chiesa con il rito della messa per lui e tutto il resto, con molto rispetto per tutti, quindi quelli che erano i suoi amici a Sarajevo, ma proprio quelli che erano gli amici, hanno accettato e hanno fatto la comunione, perché questo per noi significava comunicare con lui, ma anche per loro significava comunicare per lui. Il comunicare con lui.
Sì, di altre religioni hanno fatto la comunione, perché sta roba mi sconvolge.
Di altra religione hanno fatto la comunione.
Ecco, questa roba è una bomba per me.
E per me no. Perché abbiamo, tirato dentro Cristo soltanto a regole. E non sono regole, siamo persone nei rapporti. E ci sono certe cose che ti fanno cambiare atteggiamento dentro a realtà che non erano previste. E hanno fatto liberamente, non ho detto a nessuno chi vuole fare la comunione, non ho detto niente, hanno fatto la comunione e sono venuti a tendere la mano. Però, anche teologicamente, dov'è che Gesù dice che tutti prendete e mangiate, a tutti dice Gesù prendete e mangiate, a quelli che c'erano sul prato, tutti quanti, e non chiede se è cristiano, se è ortodosso,
chiesto sì la carta d'identità o
bravo, non solo, penale. Non solo. Allora ve l'ho già raccontata questa, ma ve la ripeto perché mi piace tantissimo. Dunque, c'è un papà e una mamma giovani che vengono con due bambini, uno ha fatto la prima comunione, l'altro no, più piccolo. E io do la comunione a tutti. E vedo papà e mamma che fanno comunione, poi quello della prima comunione fa comunione, e vedo l'altro piccolo che aveva forse 3 anni e mezzo, 4 non so, e lo guardo e gli domando: la vuoi anche tu? Sì, dice, e gliela do, la metto in bocca e parte a tutta velocità a fare il giro del perimetro della chiesa lungo i muri.
L'ho sentito ancora.
E l'ho raccontata. Scusami, ma dov'è che Gesù ha detto prendete e mangiate fuorché i bambini?
Allora ecco, la frase di Papa Ratzinger, dopo concludo, dice: non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Questa frase non ha più senso. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza.
Se è interpretata come una legge per quelli che non conoscono, mi dispiace, Dio è dalla parte di quelli che non conoscono. Importante è questo. Guardate che abbiamo un modo di sentire di Gesù Cristo che lo rende a quello che vogliamo noi. È quello che è, non quello che voglio io. E fa delle cose che ancora oggi riescono a far commuovere la gente. Va bene, dai.
Grazie Don Albino. Grazie.
Pietro, un abbraccio, grazie a te.
Grazie.
Ciao. Allora, sì, l'ho raccontata ancora, ma perché mi ha riempito di gioia. Te lo dico con franchezza, per me è stata una dimostrazione. Sono andato immediatamente sull'altare, siccome non aveva fatto la prima comunione, e vedere quanto felice era questo bambino che ha fatto il giro correndo e danzando il giro attorno al perimetro della chiesa, tornando là, io ho detto: questa è la più bella prima comunione della mia vita. Pronto?
Buongiorno Don Albino, sono Sandra. Posso dire quello che ho sentito un pochino, perché non ho seguito tutto quello
sì.
che ha detto? Che io, o almeno quello, se non sbaglio, io ho sentito questo: attenti ai falsi, diciamo, farisei, che dicono Dio è con me, Dio è con... io sono, rappresento Dio che mi ha dato la possibilità di essere qua con voi, con tutto questo Dio che adesso ci propinano questi potenti.
Trump che è stato graziato, sì.
E allora dico, sì, ma tanto altro anche. E volevo dire, però, ecco, io sento che quel Dio che apparteneva qua anche 80 anni fa, che Dio è qua, che Dio è là, Dio è da questo, Dio è dappertutto, io non l'ho mai, dopo quando sono diventata più grande, che ho potuto seguire un po', mi sento meglio con questa chiesa. Anche
Sandra, ti ricordi quel bambino che dice, dov'è Dio? È fuori che sta attendendo la mia bicicletta.
Sì, ecco, ma volevo dire che io mi sento molto più vicina con questo, con questi rappresentanti così. Ecco, e anche questo della Bibbia sulle scuole, imporla. Io penso forse sarebbe meglio imporre le beatitudini. Ecco,
la Bibbia, sai, le beatitudini sono Bibbia.
Ma io non la seguo perché l'ho letta tanti anni fa e l'ho trovata tanto strana, non è per me. E seguo più le cose più semplici, più quelle che capisco, ecco, piuttosto il Vangelo. E però così è anche essere un po' più semplici. Questo Dio, se una persona tratta male un'altra persona perché è più povera, perché non ha niente, a me fa schifo. A me fa schifo, ecco, questo l'ho sempre sentito e me lo sento proprio, credo di portarmelo per sempre, perché proprio, guardi, anche tutte queste differenze, tutte queste megalomanie, io non le sopporto proprio, non le sopporto, preferisco più le persone semplici, umili, che portano avanti con le persone più che hanno bisogno, quelle che hanno veramente bisogno. Allora lì sto con loro, mi sento con loro, ma con quegli altri megalomani, schifosi, potenti, perché hanno solo il denaro, sono solo ricchi, perché hanno il denaro, no. Ci sono persone che hanno denaro, ma sono persone per bene, ne ho conosciute. Ma questi che abbiamo adesso, che girano intorno, che fanno un sacco, che dicono un sacco di cose. Però anche la chiesa, anche il presepe, a me piace il presepe, perché lasciatelo, perché si deve toglierlo. Anche i musulmani che facciano qualche critica anche loro sulla loro religione, per carità di Dio, perché io non la seguirò mai. Ho fatto fatica a seguire questa, a parte che non la seguo. Però se mi sento più con l'essere umano che con Dio. Ecco, scusi tanto, adesso l'ho detto tutta proprio stupidamente. Mi sento più vicina all'essere umano che tutto questo Dio strafare, tutte che in fondo...
Che è l'astratto. Ti interessa molto più la concretezza che l'astratto, vero?
Sì, grazie Don Albino, mi scusi.
Ciao, tranquilla Sandra.
Buongiorno.
Ciao. Sandra di Vicenza, mi pare. Ok, sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Ci sono altri che sono in ascolto e che possono intervenire. E il brano che i brani che ho letto, e se no vado avanti con questo altro amico qua, c'è un'altra telefonata. Allora, pronto?
Buongiorno Albino, sono Liliana.
Ciao Liliana.
Ciao a tutti. Volevo dire a Barbara, mi pare che Barbara abiti Mestre, che martedì 4 febbraio al centro islamico di Marghera c'è un incontro tra il patriarca Moraglia e l'imam della moschea del centro islamico, è alle 6 di sera. Siccome lei voleva ascoltare qualcosa delle varie religioni, ecco, questo incontro tra cristiani e musulmani ad un buon livello mi sembra interessante. Buona giornata.
Grazie anche a te. Allora, questo è anche un buon avviso. Allora, va bene, allora sempre 049 880 90 20, avete sentito il tasto che ho premuto con una certa forza, altrimenti devo, lo dico non contro, ma devo proprio per mantenere la trasmissione, e può anche essere forse utile anche ascoltarlo. Luca, dunque, ho già detto questo, vuole avere conferma della fede che gli è stata trasmessa, non si fida del sentito dire e ha impiegato del tempo per fare queste ricerche. In fondo, quando amiamo una persona, la vogliamo conoscere, ascoltare la sua storia, le sue esperienze, sapere dei suoi incontri. Ho incontrato molti cristiani disinteressati ad approfondire la vita di Gesù di Nazareth. Si dicono cristiani, vero, ma Gesù non li appassiona, non sono interessati a sapere molto della sua vita. Allora la domanda sorge spontanea. Si dicono uomini e donne di fede, ma fede in cosa? Poi andiamo avanti. C'è una telefonata. Pronto?
Eccomi qua, buongiorno.
Ciao.
Eccomi, Roberto.
Roberto, buona giornata.
Allora, quando ti daranno la croce al merito? Perché sinceramente già vedo tanti tuoi colleghi che portano, diciamo, crocifissi di oro, brillantati, eccetera, no? Perché sinceramente, come al solito, chi fa viene dimenticato, chi chiacchiera è premiato, no? Perché sinceramente spesso e volentieri mi chiedo, ma chi glielo fa fare di avere questo impegno per essere solamente ripagato con semplice grazie? A parte che un grazie ha un valore, diciamo, un miliardo di volte magari più di un lingotto d'oro, no? Però sinceramente spesso mi chiedo, ma Don Albino, ma cos'ha dentro nel sangue per essere così propenso, diciamo, verso gli altri? No? E poi magari gli altri, magari qualche volta non lo rispettano nemmeno. È una domanda pertinente?
Ma io penso che una delle cose che mi tormentano anche di più è quando c'è veramente bisogno di essere vicini, perché di fatto si è dentro alla storia quando si incontrano le persone e si affrontano insieme i problemi delle persone, e c'è una tristezza e a volte una grande sofferenza essere nella necessità di dare una mano, essere desiderare ed essere condannati proprio da quelli che si vedono abbandonati.
Certo.
Ecco, scusami, questo è, allora capisci, non sono mica ragionamenti astratti, sono rapporti. Ed è una sofferenza, ecco.
Vita, perché tu hai dato un senso alla vita e dice, cioè, io sono nato, devo ringraziare il Padre Eterno che mi ha messo, io cerco di essere, diciamo, disponibile verso gli altri, no? Ma pensi che gli altri siano tanto generosi come potresti essere tu? Io dubito.
Ma non c'entra questo, non si fa la scala, non fai l'Olimpiade per stare insieme con gli altri. Perché se ci fosse questo, allora uno fa conto, ma quello mi tratta così, ma quell'altro mi tratta con là, ma allora non è più finita. Se invece... Vai.
Allora, poi c'è il senso della reciprocità, no? Allora, qui l'imam vorrebbe parlare, cioè in vita, il cristiano, ma io ho viaggiato spesso, te l'ho anche detto, noi ogni tanto ci incontriamo, facciamo due parole, diciamo così, veloce, in maniera molto, molto libera e molto pacata, no? Ma servirebbe che il musulmano, cioè il popolo musulmano o i territori musulmani iniziassero veramente di offrire elettricità. Io non posso pretendere, cioè non posso permettere una moschea qua quando mi viene vietata la chiesa là. E tra l'altro c'è la rincorsa, diciamo, alla rincorsa negativa al cristiano. Io non posso accettare questo. Qui io ho l'obbligo di, però lì non ho il piacere di. Siamo sempre là. Non...
Ma scusami, ma se posso... Ma anche noi abbiamo superato ormai, spero, l'idea delle crociate. Che, il rapporto tra noi è quello di chi vince uccidendosi. Però guarda cosa sta succedendo, guarda cosa sta succedendo anche in questo momento. Ci sono motivi per essere veramente vicini a quelli che vengono uccisi.
Ma certamente.
E allora cosa è che...
La bandierina dei palestinesi, dimenticando che i palestinesi anche prima... ogni giorno erano centinaia di missili che andavano sopra la testa degli israeliani.
No. Ah, no, io sono stato dentro là, non è così. Ti garantisco.
Erano in arrivo, non erano ancora forniti i depositi.
Va bene.
Con questo ognuno ha la sua media.
Sì, d'accordo, però se tu metti l'Iran è un discorso, se tu metti dove c'è Tiro e Sidone eccetera, e un altro, Libano un altro, e facciamo non un mucchio soltanto,
ma Israele è economia, i palestinesi vanno a lavorare.
Allora una volta verrò qua e parleremo del genocidio, ma parleremo ampiamente del genocidio. E non soltanto per buttate parole.
La vita umana, credimi, ha un valore assoluto. Togliere una vita umana è delinquenziale, punto. Va bene, a prescindere che sia da una parte o dall'altra. Però non c'è mai il discorso della reciprocità. No, cioè, gli altri sono dei delinquenti, io no, non sono per... Cioè, noi abbiamo sempre la capacità di personalizzare.
Io su questo però... Su questo però ti do l'esempio esatto... Nessuno è stato abbandonato, maltrattato e condannato con la morte più infamante di Gesù Cristo, e lo chiamiamo Dio, e però il suo modo non è stato quello di vincere, è stato quello di vivere e di offrire la vita fino all'ultimo.
Certamente sì.
E allora qua non c'è reciprocità, c'è la decisione di essere quello che siamo.
Ma se noi siamo in debito nei confronti del Padre Eterno, noi siamo in debito.
Ah, non lo so se siamo in debito, perché secondo ho un concetto del peccato che è cambiato molto io. Abbiamo riempito la vita dei peccati invece che riempirla di sofferenze. E sono le sofferenze che convertono Dio.
Ricordati che l'economia è creata sull'arma e la prima cosa che l'uomo quando arrivò sulla terra fu quella di procurarsi una lancia A per difendersi
sì. E per mangiare. È vero, difatti più bombe atomiche facciamo più salviamo l'umanità.
Esatto, qua siamo pienamente d'accordo. Avrei piacere che quando vado in quei paesi non debba nascondere il mio crocifisso.
Sono stato a Sarajevo negli anni bui della guerra e ho portato sempre soltanto quel crocifisso che tu conosci, perché lo porto sempre, ogni giorno.
Sai perché? Perché il tuo è
di cuoio.
Non era di oro.
Di cuoio.
Non era di oro.
Sì, no. Ma il problema anche qua, io sono convinto che può succedere di tutto. Se a Gesù Cristo è successo questo, può succedere di tutto a tutti quanti. Ma sono convinto però che la strada di Gesù sia la strada più umana possibile, se vogliamo farla. Va bene, dai.
Si è dimostrato uomo, però noi ogni tanto facciamo i fenomeni.
Va bene,
quindi vogliamo andare oltre il suo insegnamento.
Grazie comunque, dai.
Siamo andati oltre. Buona giornata.
Ciao, grazie anche a te, ciao.
Allora, concludo allora anch'io, ma tengo buona anche la cosa che avevo di Paolo, di Martino, ma ci ritroveremo. Vi ho già detto che lunedì parleremo anche di questa bambina palestinese che è mutilata. No, adesso devo... L'ultima telefonata. Un'altra volta vieni fuori la prima però. Pronto? Pronto?
Albino, sono Antonio De Vercella.
Ciao Antonio.
Senti Albino, un amico, un laico, una persona che adesso non... a fronte dei nostri dei dialoghi, di questi discorsi che facciamo sulla la distinzione fra religione, fede, eccetera, mi faceva questa obiezione. Oggi, non ieri, oggi, siamo di fronte a un mondo dove dominano, comandano potere economico alcuni, li chiama oligarchia, alcuni dominano tutti, schiacciano il mondo intero, e allora viene fuori la religione per fare accettare a questi ultimi che subiscono il potere di pochi. E la Chiesa spesso è stata oggi compiacente questo ruolo della religione come oppio dei popoli. Cosa risponderesti tu? Perché
ma
è da
piano,
giorni che ci sto pensando.
Sul,
che non...
sul piano umano io credo che potrei, io personalmente desidererei essere capace di far vedere che sono capace ancora di ridere, di prendere in giro coloro che credono che il loro potere sia quello che salva loro e gli altri. La prima cosa è proprio prendere in giro, ridere su questo, se fossi capace. Ma la seconda cosa, la felicità di una persona non dipende dai grandi eventi esterni, dipende dalle scelte che fa quotidianamente nel suo piccolo, così con semplicità. E ci sono certe cose che non si farebbero cambio neanche se si dovesse morire. E questo credo sia una dobbiamo fare conto di... Mi ha fatto impressione questa mattina quando ho parlato che Gesù va a parlare e a fare il nuovo progetto di vita per tutta l'umanità e per tutti i secoli a una piccola comunità di persone che si conoscevano tra di loro, e annuncia delle cose che sono talmente nuove che gli stessi che camminano con lui non lo seguono più. Allora io credo che dovremmo tentare di recuperare. C'è un senso della nostra umanità, del nostro vivere quotidiano, c'è il rapporto che stabiliamo anche con gli altri, anche nel piccolo, che sono enormi sul piano morale e sul piano della realizzazione delle persone, tutte le persone. E, mi è piaciuto molto quello che ha detto Hermes Ronchi. Non sono io che sono fatto per Dio, è Dio che è fatto per me. E se capiamo questa cosa qua, come facciamo a buttar via Dio per uno, stavo dicendo stronzo, ma non lo dico, ma per uno che si impalca a credere di essere il padrone del mondo? E io se perdo Dio perché, per una cosa del genere?
E questa persona che mi ha detto questo mi ha messo un dubbio in me. Sarò di fede povera, cioè questo... Puoi vedere che dopo gli incendi in California e dopo il disastro del rapporto tra l'uomo con la terra, succederà che adesso ricominciano le trivellazioni e quant'altro, succederà che a moltissimi, forse la maggior parte, soccomberà e resteranno alcuni, i più forti, i più potenti, e ai quali non importa niente della sorte degli ultimi, di noi, della gente comune.
Ma neanche chiedo che importi a loro. Neanche chiedo. Non faccio cambio con loro e Dio.
Non faccio cambio, sacramento. Scusami.
Ah, sì, sì, hai ragione, sì, sì. Però a me non riesco... Non riesco io a rispondere a questa cosa qui, perché la via dell'interiorità, la via del conosci te stesso, la via individuale, non è mai stata per me una risposta convincente a un totale che va per altra strada. Il gioco dei potenti rispetto agli umili, e gli umili che soccombono e dice ma soccombono, però sono felici perché hanno Dio dentro. Diciamo, sono in crisi su sta roba qua. Ti saluto, Albino, ciao.
Meno male che sei in crisi, Antonio, perché sennò, se non fossi in crisi, avresti scelto da una parte e rinunciato a un'altra. Ci sono tutte e due le parti e ci siamo dentro anche nella fatica di affrontare la complessità che fa parte del nostro vivere quotidiano. Quante cose sono cambiate nella nostra vita, Antonio? Quante cose cambiano ogni giorno, anche adesso, perché la vita, l'ho straripetuto questa cosa qua, la vita anche a 100 anni, per quello che siamo, è sempre una sorpresa, è sempre una sorpresa. Non so che cosa mi capiterà fra 10 minuti, un'ora, 3 ore, mezza giornata, non lo so. E la vita cos'è? Lascio la domanda, ma anche la possibilità di semplificare un po' le risposte, senza con questo obbligare nessuno a pensare come dico io o fare quello che dico io. Allora, grazie intanto e buona giornata a tutti. E mi viene in mente allora, così ho finito, la raccomandazione che Pippo Bono, che era Filippo Neri, che Pippo Bono quando finiva la messa diceva: Mi raccomando, state contenti e se potete anche buoni. È una strada anche questa, Antonio. Ciao a tutti.